Stamattina, Vangelo di Luca, capitolo 2, versetti da 1 a 20. La nascita di Gesù. Vediamo cosa ci dice la scrittura, come l'evangelista Luca descrive la natività. Il titolo di oggi è Grandezza nelle piccole cose. Grandezza nelle piccole cose. Vediamo cosa è la grandezza per Dio. Cosa definisce il Signore grande, qualcuno o qualcosa? Vediamolo insieme in questi versetti. In quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. Dalla Galilea, dalla città di Nazareth, anche Giuseppe salì in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme, perché era della casa e della famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito. Lo fasciò, lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo, non c'era sistemazione da nessuna parte. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo oggi avrà. Nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno: troverete un bambino avvolto in fasce, coricato in una mangiatoia. A un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori, i pecorai, dicevano tra di loro: andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino, e tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Maria serbava in sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo. E i pastori tornarono indietro, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato loro annunciato. Grandezza nelle piccole cose. Cosa definiresti grande nei versetti che abbiamo letto? Pensaci un attimo. Abbiamo fatto questa lettura. Focalizza un attimo l'attenzione sull'idea di grandezza, la tua idea di grandezza a livello personale. Cosa definiresti grande quello di cui abbiamo letto in Luca capitolo 2? Cosa trovi di grandioso in questa narrazione? Forse per te è grande l'imperatore. Hai letto con me che esce un decreto da parte di Cesare Augusto. Augusto, il padre dell'impero. Augusto, che dà il titolo a imperatori successivi per secoli. L'impero romano, ma addirittura il Sacro Romano Impero farà riferimento a questo titolo per il regnante Augusto. Augusto addirittura diventa un aggettivo usato in più di una lingua, italiano, inglese e chissà quante altre lingue. Augusto, cosa vuol dire Augusto? Sul dizionario Augusto vuol dire degno di venerazione, di onore, vuol dire maestoso, nobile, sacro, solenne, venerabile. Ma è Cesare Augusto l'ideale di grandezza per Dio? È una misura di grandezza. Colui che regna parla di grandezza. Augusto dava un'idea, un senso di maestosità, di grandezza, ma Cesare Augusto non è l'elemento principale di grandezza per Dio in Luca capitolo 2. Andiamo avanti? Forse ti sei fermata, ti sei fermato. Aspetta, Cesare Augusto, fondatore dell'impero, no, forse sei andato all'impero romano, l'impero, questo decreto aveva l'obiettivo di quantificare gli abitanti dell'allora impero romano. Forse guardi la Roma di 20 secoli fa e nella tua mente i tuoi pensieri si aprono e abbracciano un certo senso di grandezza, ed è vero, e diverse civiltà, diversi leader hanno guardato alla Roma, alla grande Roma, per riscrivere anche la propria grandezza, il proprio ideale di grandezza. Roma, quanti abitanti faceva l'impero romano? In realtà è difficile avere un'idea di quanti abitanti, perché i censimenti da allora erano molto diversi dei censimenti di oggi. C'è chi parla di 60 milioni, c'è chi parla di 100, 120 milioni di abitanti stimati nell'allora impero romano, un grande impero, un grande regno. Forse la tua grandezza, il tuo senso di grandezza si ferma alla grandezza di un popolo, come l'impero romano ieri. Cos'è grande per te oggi? Un uomo, un leader politico come Augusto? Una nazione o un impero come la Roma del tempo di Gesù? Chi è grande per te in questo brano? Quirinio, governatore della Siria? Siria, Giudea erano annesse a livello amministrativo. Quirinio, il politico locale, il rappresentante della potenza militare a livello provinciale. Chi è per te grande? Cos'è la grandezza? Il leader assoluto? Una nazione, un popolo? O chi localmente rappresenta un potere, può magari darti una mano? Quante persone sono vassalle, sono sottomesse a qualche potere locale, a qualche interesse personale? Quante persone vivono l'amicizia solo in funzione di un certo interesse? Mi servi, ti sono amico, mi puoi aiutare in qualche modo, sono tua amica, ma poi quando cambiano le cose scompaiono queste presunte amicizie, che in realtà sono alleanze, non sono amicizie. Cesare, l'impero, Quirinio. Qua l'idea di grandezza di Dio è sconvolgente. Sai dove Dio trova grandezza nel brano che abbiamo letto? Abbiamo Nazaret, un villaggio galileo. Nazaret. Sai nella Bibbia qual è l'idea di Galileo, di Galilea? Quanta discriminazione c'era verso i galilei, il loro accento pasticciato, la società multiculturale, multietnica galilea. I galilei erano visti male. Eppure Gesù cresce a Nazaret, questo villaggio galileo, e la famiglia di Gesù risiede a Nazaret, viene dalla Galilea, dal nord della Palestina, che secondo l'idea di tanti era il sud. E dovunque tu vivi, c'è un sud o c'è un nord? No? In Francia è il nord, quello più arretrato, no? In altre latitudini, non lo so, se è il sud o se è il nord. Man mano che conosco persone che vengono da altre nazioni, mi spiegano. Io chiedo e loro mi spiegano, no, da noi è il sud, no, da noi è l'est, da noi è l'ovest, più industrializzato, più dotto, eccetera, no? Ma lo capisci che per Dio queste cose non hanno valore? Ma lo voglio capire una buona volta, che il Signore non fa discriminazione, non fa differenza. Ma Signore, ma lo fai apposta? Nazareth, nel nord inviso della Palestina, nella Galilea, derisa, sì, sì. Gesù nasce nella zona bistrattata della Palestina. Abbiamo Betlemme poi in questo brano, la piccola città della Giudea, sì, del sud, religioso, il sud di Gerusalemme, centro religioso, già all'epoca, è vero. Ma perché la famiglia di Gesù si sposta a sud? Si sposta a sud perché c'è il censimento. Per l'origine legata alla discendenza di Davide, i genitori di Gesù devono viaggiare verso sud perché sono originari di Betlemme, e quindi lì devono farsi registrare. Devono dare il nominativo per il censimento che era stato disposto da Roma. La piccola Betlemme, c'è una profezia che si adempie nella nascita di Gesù. Ne parla Matteo 2, versetto 6, ma è un richiamo all'ottavo secolo avanti Cristo. Michea 5, versetto 1, l'antico profeta che aveva detto: e tu Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto minima tra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele. Quindi il villaggio di Betlemme, sì, in Giudea, al sud, non lontana da Gerusalemme, centro pulsante a livello spirituale, la Giudea, che dà i natali al re Davide, però piccola città, Betlemme, in un villaggio. Gesù nasce in un villaggio, non c'è posto per loro, nessuna sistemazione. Attenzione, quando leggi nel Vangelo che non c'era posto nell'albergo, non pensare a Booking, non pensare al Brufani. Gli alberghi, come li intendiamo noi, non esistevano. Allora, locande, qualcuno ti ospitava in casa. Ma non c'era posto, non c'era posto per la famiglia di Gesù, non c'era posto. E tre volte nel testo biblico si specifica che Gesù nasce in una mangiatoia. Cioè dove? Nell'angolo, nel punto, laddove si dava da mangiare alle bestie. C'era l'occorrente per dare da mangiare agli animali, ai buoi, alle capre, ai cavalli, alle pecore. Gesù nasce lì, in quell'angolo, vicino a quel luogo dove si dava da mangiare agli animali. Una famiglia non particolarmente agiata, lo sappiamo questo più avanti, perché il sacrificio che offrono Giuseppe e Maria al Tempio dopo la nascita di Gesù è quello che si offriva al Signore, due piccioni, due tortore, da parte delle famiglie povere. Non c'è una grande offerta, non c'è un animale di grossa stazza che viene offerto al Signore dopo la nascita di Gesù, ma qualcosina, grandezza nelle piccole cose, grandezza nelle piccole cose. Un bambino che nasce, c'è qualcuno più vulnerabile, indifeso, impresentabile, addirittura oso dire stamattina, impresentabile di un bambino? C'è qualcosa di più impresentabile di un bambino appena nato? E anche qui abbiamo un'idea spesso romanzata dei bimbi appena nati. I bambini nei film, a parte che hanno almeno 3-4 mesi di età, i bambini nelle fiction, nelle serie TV, incontrare il Signore con la tua piccola fede. Qualcosa di piccolo. Ma il Signore non ha disprezzato la nostra poca fede. Il Signore ci ha detto che è sufficiente una fede piccola quanto la cosa più piccola che all'epoca di Gesù poteva essere seminato. La tua piccola fede, mettila in un Dio così grande. Forse ti senti la persona più comune, la persona più scontata, la persona più ordinaria che ci sia. Gesù Cristo è venuto anche per salvare te. Ma signore, nella mia situazione, sto attraversando questa situazione, signore, ma a te cosa potrebbe interessare, signore, del mio problema? Eppure il signore è interessato. Nelle tue sfide, nei tuoi obiettivi, nei tuoi microprogetti. Coinvolgi il signore. Grandezza nelle piccole cose. Ci hai fatto caso, no? Siamo partiti parlando di ciò che può essere grande per tanti in questo brano, ma poi ci siamo soffermati nella vera grandezza. E il Signore mostra la grandezza del suo amore in questo, dice la Bibbia, che mentre eravamo perduti, lontani, colpevoli, il Signore è morto per noi. Ecco la grandezza di Dio. La grandezza di Dio è nell'incarnazione del suo Figlio. Per noi, per il genere umano, la grandezza di Dio è nella grandezza della sua misericordia, nella grandezza del suo amore, nella grandezza della sua pazienza. La Bibbia parla ampiamente anche della pazienza di Dio, mentre la pazienza di Dio aspettava, e la pazienza di Dio sta aspettando ancora oggi, sta aspettando te, sta aspettando te, sta aspettando te, come ha aspettato me. Quanto è grande la pazienza di Dio? In una scala da 1 a 10. Come classificheresti la tua pazienza personale? Quanto sei paziente? Qualcuno dice umilmente zero. Quanta pazienza ha il Signore nell'aspettare il nostro ravvedimento, il nostro pentimento, la nostra consapevolezza del nostro bisogno? Quanta pazienza ha il Signore nell'aspettare il nostro passo di fede che ci avvicina a Lui, sì di un passo. Ma tutti gli altri passi li fa il Signore verso di noi. Ma quel passo che devi fare tu, Dio lo chiede a te, lo chiede a me. Il Signore non farà mai un passo che devi fare tu, che sta chiedendo a te di fare. Quel passo Dio lo sta chiedendo a te, quel passo di fede, di umiltà, Dio lo sta chiedendo a te. Fai quel passo, gli altri li farà il Signore. Saranno 100 milioni gli altri passi che Dio farà per te, ma quello che Dio chiede a te, fallo tu, la grandezza delle piccole cose. E ma cos'è la mia vita? E ma chi sono io? Quanto ho sbagliato? Ma cosa posso offrire al Signore? Dio vede la grandezza nelle piccole cose. La Bibbia lo dice altrove, nell'Antico Testamento, non disprezzare il giorno delle piccole cose, quei piccoli inizi, quelle piccole scelte, quei piccoli propositi. Quei piccoli atti di ubbidienza che tutti insieme producono una vita di ubbidienza al Signore. Tanti non vivono una vita di ubbidienza a Dio perché aspettano di essere autori di grandi imprese per il regno di Dio, per la fede, per Cristo. E non ubbidiscono affatto al Signore tante persone perché aspettano di legare il proprio nome a un atto di eroismo spirituale di cui tutti parleranno. Ma invece il Signore ti chiede: ascoltami oggi, fai la mia volontà domani e giorno dopo giorno tu ti troverai e scoprirai di fare una vita secondo la mia volontà, ci sta dicendo il Signore. La grandezza delle piccole cose. Chi è disposto oggi a incontrare il Signore nella piccola Betlemme? Chi è disposto a incontrare il Gesù discriminato, il cui accento non piace? Chi è disposto a incontrare Gesù tra, permettetemi, con tutto rispetto, tra la puzza di stallatico? Perché il Gesù che oggi viene glorificato nelle chiese, nelle mega chiese, anche nelle cattedrali, in tutta la cristianità, quel Gesù è nato in campagna, è nato vicino a una mangiatoia, in una famiglia con l'ISEE basso. Questo è il Gesù dei Vangeli. Tu, che immagine ti sei fatto di Gesù? Gesù sontuoso? Solo il Gesù glorioso, il Gesù grandioso? Che immagine hai di Gesù? Il Gesù che ti aiuterà a diventare grande a livello di affermazione personale? Quello non è il Gesù dei Vangeli. Il Gesù dei Vangeli, il Gesù di Dio, è quel Gesù che mi incontra quando io mi abbasso e che mi innalza secondo i suoi canoni, non secondo i miei. Chi si abbassa sarà innalzato. Ma chi si innalza sarà abbassato. Signore, io voglio incontrarti quest'oggi. Gesù, io voglio amarti per quello che sei, non per l'idea che io mi sono fatto di te. Signore, io voglio incontrarti nella tua parola, nelle pagine bibliche. Signore, io voglio incontrarti personalmente, perché tu sei venuto anche per me, personalmente. E io non vedo l'ora di ricambiare in qualche modo, nel mio piccolo, questo tuo immenso atto di amore, cioè farti piccolo e venire fino a me. Ci alziamo in piedi, per favore. Preghiamo insieme. Hai visto, i tuoi programmi non sono in pericolo. Il tuo pranzo è salvo. Ma ancora qualche minuto, per favore. Preghiamo il Signore. Questi sono davvero momenti che possiamo definire sacri. Sacri. Perché il Signore è qui e Dio è sacro. La sua presenza è qualcosa di sacro. Mentre il gruppo ci aiuta a rivolgere a Dio il nostro pensiero, la nostra lode, la nostra preghiera, per favore avvicinati a Gesù. Con la tua piccola fede, col tuo piccolo proposito che ti ha portato fino a qui stamattina. Potevi essere da qualche altra parte, ma sei qui. Questa piccola fede, questo piccolo proposito, seminalo sul campo della volontà di fare la volontà del Signore. Vuoi che preghiamo per te? Vuoi alzare la tua mano un attimo? Preghiamo per te. Amen. Sto pregando per te, stiamo pregando insieme il Signore per te. Preghiamo gli uni per gli altri. Gesù, vogliamo viverti. Vogliamo viverti davvero, Signore. E vogliamo, Signore, desideriamo che quello che per te è grande lo sia anche per noi. E quello che per te è secondario, Signore, fa che lo sia anche per noi. Amen.